Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come un pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora dirà a quelli che sono alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato e in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo brano di Vangelo non si sa bene se è una parabola o una immagine profetica. Ci sono molti particolari in questo testo che a una prima lettura è difficile cogliere. Per esempio, il tono. Siccome è un testo che riguarda il giudizio finale, infatti è chiamato, no, la parabola del giudizio universale, no? Allora, di per sé, un po' di fifa prendere. Ma il tono con cui la parabola è raccontata, soprattutto il tono con cui è espresso il giudizio, è un tono familiare. Chi parla assomma in sé tre figure, tutte e tre insieme: è un re, è un giudice ed è un pastore, con la sottolineatura che non è Dio Padre a giudicare, è il Figlio che è stato inviato a mostrare, no, la grandezza e l'amore del Padre per noi, e che muore e poi risorge. Allora, il giudice è colui che è morto per noi, ma non un tempo è morto per noi e adesso mette a fare esame, ma siccome è morto per noi, gli occhi con cui guarda sono quelli di un uomo che ha avuto compassione e vuole far rientrare in questa compassione tutti quanti. Un'altra caratteristica è l'invito a entrare nel regno, non è visto come una ricompensa, ma è visto come la manifestazione di un qualcosa che era già posto prima della fondazione del mondo. Come a dire, il mondo è stato creato perché era già stato concepito che cosa ci sarebbe stato alla fine. Non è una conseguenza che viene dopo, è la visione, diciamo, no? La visione della realtà che precede. Difatti, l'entrata nel regno non è la sottolineatura del tu mi hai fatto questo, io ti do questo, ma tu hai fatto questo, quindi hai onorato me, io onoro te, perché il dono che vi è fatto è il dono di me stesso. Noi entriamo nel regno perché ci apriamo a quella comunione in amore che sempre abbiamo desiderato, sul quale è strutturato il mondo. Il segreto di questo testo è dato da questo fatto. Col tempo si è indagato, ma io farò parte di quelle di destra o di quelle di sinistra? Farò parte delle pecore o dei capi? La scelta è fatta sul colore. Le pecore hanno un manto bianco, i capri hanno un manto nero. Era facile distinguere, è un'immagine tradizionale nel mondo pastorale palestinese, per questo che si dice pecore e capri, dunque sono bianco e nero, si vede bene, no? La parabola non fa immaginare a dove finirò. La parabola illustra su che cosa è fondato il mondo, illustra il segreto che attraversa la vita e che è molto difficile da cogliere. Allora, la parabola viene raccontata per aprirci gli occhi a cogliere il segreto della vita. E il segreto qual è? E qui c'è tutta la rivelazione evangelica. Ve lo ripeto ancora con le parole di Giovanni. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. E poi si continua. Dio nessuno ha messo. Lui, che è nel seno del Padre, lui ce lo ha manifestato. Allora, questa manifestazione dell'amore del Padre, che ci fa conoscere il Padre, in realtà, per quale porta noi lo possiamo vedere? Quello che questa parabola dice, e guardate che non c'è nessuna religione in questo mondo che dice questa cosa. Quindi qui c'è tutta la specificità della rivelazione evangelica. Perché, come dire, chi tocca un uomo tocca Dio, chi tocca Dio tocca un uomo. Di per sé è una realtà semplice. Ma la profondità di questa realtà non è mai immediata. Da dove si capisce? I due gruppi, nessuno ha la percezione chiara dell'esito delle sue azioni. Allora, il giudice dice, venite benedetti, avete fatto questo, questo e questo. E gli altri cosa devono dire? Ma va, si va. Ma lo abbiamo visto. Ma lo dicono con questo sentimento. Noi non meritiamo quello che ci stanno donando. Perché noi non abbiamo mai fatto questo. Perché ce lo dai? Allora, questo atteggiamento, diciamo, di indegnità rispetto al noi potremmo dire alla ricompensa, no? Che ci viene donata, denota proprio la sincerità del cuore. E questa sincerità è proprio quella alla quale si apre la sincerità del cuore di Dio. Cioè tutti i beni preparati fin dalla fondazione del mondo sono per noi. E senza saperlo, noi ne godremo. Se guardate l'altro gruppo, riceve le stesse parole, sono al negativo, no? Non avete fatto questo, questo, questo. Gli altri dicono, perdonate la scena, si sbaglia. Ma guarda che si sbagli. Noi non abbiamo mai inteso fare questo. Tanto più a te. Ma questo tentativo, no, di giustificazione rispetto al mistero di Dio rivela proprio la non sincerità del cuore. Non sincerità che riceve la, diciamo così, come la chiusura corrispondente del fatto, proprio perché non sei stato sincero, non puoi godere questo, come dire, mi dispiace, non puoi godere questo. La cosa strana è che nessuno ha la percezione chiara dell'esito delle sue azioni. A volte, ma questo è un beneficio di inventarlo, un'aggiunta che faccio io, dico, ma non potevo rendere le cose un po' più semplici, che uno capisse davvero, se fa A ci sarà B, se fa B ci sarà C, eccetera. E però questo non avviene. Perché? Beneficio di inventarlo. Se noi conoscessimo in anticipo l'esito del nostro agire, non agiremmo da interessati, solo da egoisti, solo da, come dire, eh sì, vado lì perché è la cosa più comoda. Il fatto che nessuno conosca l'esito delle sue azioni è perché nessuno sa in che modalità può vivere l'amore che pure desidera, che pure è la cosa più preziosa. Nessuno sa come questo si vive, perché questo amore che noi desideriamo, l'amore, poi si esprime nel contesto della vita concreta dove nessuno ha il potere in mano. Io non so neanche se tra 5 minuti vi manderò a quel paese dove mi avete stufato l'anima, oppure non lo so, e nessuno lo sa, ma non solo in generale, in teoria, rispetto anche a quello che succede. Succede una cosa cattiva, io la porterò, succede una cosa buona, me ne friggerò, cioè dire, mi farò un vanto. Nessuno sa. Dell'amore non si può sapere se tu lo vivi, diciamo, come dire, come in pienezza. Ogni volta tu, per vivere l'amore, devi fare il dono di te stesso. E non sai come va a finire. Non puoi sapere. Questo fatto, no, è lasciato, direi così, nel non conosciuto, per poter vivere fino in fondo la vocazione all'umanità. Allora, per fare, per dirla in modo molto semplice, un cane non fa fatica a essere un cane, un cavallo non fa fatica a essere un cavallo, un uomo o una donna fanno fatica a essere umani. Vuol dire che l'umanità è lo spazio che si gioca come vocazione. Allora, noi custodiamo questa luminosità di struttura, noi siamo fatti sull'amore di Dio, lanciati nella storia per vivere questo amore. Ma siccome noi non conosciamo le condizioni della storia, e noi quando incominciamo a donare già ci hanno fatto tante cose, non arriviamo noi alla vita belli puliti, luminosi. Noi quando arriviamo siamo già segnati per tante cose, ma il gioco è sempre, ecco perché è la fede, ma tu dipendi da questo, da questo, da questo, o sei disposto ad accogliere questo amore di Dio che fin dall'eternità è stato pensato per te? Tu sei disposto a vivere secondo questo amore che si riversa su di te, come su tutti, no? Come sul mondo, per poter far sì che la nostra vita sia all'ode di questo amore? E questo nessuno ha le leve in mano. La cosa straordinaria di questa, chiamiamola parabola, è esattamente questo. Quando Dio interviene a far vedere la verità dei cuori, nessun cuore sa se corrisponde. E per me questo è la riprova che ogni volta che si fa il bene, occorre stare attenti a che questo bene non torni a sgabello per noi, come a dire, certamente è a posto questa cosa. Quindi il Signore mi deve dare, quando mi dirà una cosa, ho capito, è giusto, approvo anch'io. Invece chi è sincero dice, no, guarda che ti sbaglio, io non ho mai fatto questo, io non sono degno di questo. Ma proprio questo muoversi denota che io ho cercato di custodire, di onorare, di, diciamo, perlomeno non ferire il mio fratello. I padri antichi, quando devono definire il mistero della carità, non lo esprimono all'attivo, ma al passivo. Non dicono la carità consiste, fai questo al tuo prossimo, fai quest'altro al tuo prossimo, ma dicono non ferire mai il tuo prossimo. È molto più umano questo, è molto più umile, ma molto più sincero. Perché spesso, quando vogliamo dare una cosa positiva, la diamo perché noi possiamo vantarcene. Di non ferire nessuno, non ti puoi vantare. Sembra così poco rispetto al bisogno che noi abbiamo, ma il non ferire nessuno permette a chiunque di conoscere l'amore di Dio. Invece se io faccio il bene al mio prossimo, però c'è troppo di me per il bene che faccio, io posso vincolare il mio prossimo a me e svincolarlo dalla possibilità di conoscere l'amore di Dio. Ma se voi non ferite mai nessuno, è già questo, dobbiamo fare tanta strada, però il non ferire nessuno vuol dire che noi entriamo in questa dinamica, no, di manifestazione dell'amore di Dio senza che mai una cosa torni a scabello per noi, cioè essere sempre liberi a manifestare l'amore senza sapere mai, senza avere mai in mano le redini. Un ultimo pensiero per la santa di oggi, morta 25 anni, due o tre figli, mi pare, perché non mi ricordo bene.
Tre
figli più di uno. Si è data da fare presto. Ma è figlia di re, è regina. E da regina si è fatta serva dei poveri. Questo gli ha procurato che gli hanno tolto i suoi beni. Qual è il pensiero? Quel bene che lei ha voluto vivere l'ha vissuto senza le sue ricchezze, senza la stima, l'hanno proprio relegata. Ma lei serve da regina, fa parte di questi che non è consapevole di fare chissà che cosa, perché nell'insieme è anche bistrattata, non sa neanche se quello che fa, diciamo, funziona. È che non poteva che fare così. Per quello che sentiva, non poteva che fare così. Ricordo una testimonianza di Annalena Torelli, che è morta in una parte dell'Eritrea, se non ricordo bene. Quando gli domandavano ma come fai, no, a avere, dice perché io non posso che fare così, e tra l'altro è niente quello che faccio rispetto a quello che vedo, ma non posso che fare così, è l'espressione migliore dell'amore che non torna mai a sgabello per me. Sarà di quelli che tu mai fatto, no, se non ti sbagli, guarda che io non ho fatto questo. Vieni. Questa è l'immagine precisa, come dire, che fa emergere la verità che portiamo in cuore. Mi fermo qua.